Laser.
Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun.
Oggi è il giorno che segna il decimo anno della nostra Repubblica, la festa più grande. Auguri! In questo momento, in quanto parte della grande nazione turca, sento la più profonda emozione e gioia per essere riuscito a raggiungere questo giorno felice. Cari compatrioti, abbiamo compiuto grandi passi in un periodo di tempo davvero molto breve. Con queste parole, il 29 ottobre del 1933, Mustafa Kemal Atatürk celebrava la Repubblica di Turchia, che aveva fondato 10 anni prima. Il 29 ottobre di quest'anno si festeggia il centenario della Repubblica Turca e la figura di Mustafa Kemal resta ancora al centro della storia. Il generale ottomano, che alla fine della Prima Guerra Mondiale sconfisse le potenze che occupavano l'Anatolia e andò a fondare una repubblica laica, è ancora una figura imprescindibile per comprendere la Turchia. Le sue statue svettano in tutte le città turche. Il suo ritratto è presente non solo negli edifici istituzionali, ma anche in quasi tutti gli esercizi commerciali, mentre entrando in una qualsiasi scuola, il busto di Atatürk compare al centro del cortile oppure all'entrata dell'edificio, spesso circondato da alcune delle sue più celebri frasi. Moltissimi in Turchia indossano magliette e felpe con il ritratto di Atatürk, parola che significa l'antenato o il padre dei turchi, ed è il cognome che Mustafa Kemal scelse di adottare nel 1934. L'iconica firma di Atatürk è anche uno dei tatuaggi più popolari tra i giovani e i meno giovani in Turchia. Alcuni tatuatori offrono di farlo gratuitamente il 10 novembre, il giorno in cui Atatürk morì nel 1938. Il 10 novembre di ogni anno, all'ora precisa della morte di Atatürk, le 9:05, le sirene suonano in tutte le città della Turchia e per un minuto le automobili si fermano e i passanti restano immobili per commemorare il fondatore della patria. Mustafa Kemal nacque nel 1881 a Salonicco. All'epoca una città ottomana di un impero da tempo in declino che dopo la Prima Guerra Mondiale cessò per sempre di esistere. Si arruolò giovanissimo nell'esercito ottomano e iniziò a militare con i giovani turchi, un movimento che cercava modernizzazione e riforme all'interno dell'impero. Kemal combatté in Libia contro gli italiani, ma soprattutto si distinse per meriti militari nella battaglia di Gallipoli del 1915, dove le truppe ottomane, da lui guidate, riuscirono a sconfiggere le forze degli alleati che volevano entrare nello stretto dei Dardanelli per raggiungere Costantinopoli. L'impero ottomano uscì comunque sconfitto dalla Prima Guerra Mondiale e le forze alleate vincitrici andarono ad occupare militarmente gran parte del territorio anatolico. Mustafa Kemal riuscì a trasformare la crisi ottomana nell'alba di una nuova epoca. Nel 1919 organizzò un movimento militare che in poco più di 3 anni, grazie anche al fondamentale aiuto della Repubblica Socialista Sovietica Russa guidata da Lenin, riuscì a cacciare le forze occupanti e il 29 ottobre del 1923 fu proclamata la Repubblica di Turchia. Mustafa Kemal fondò una repubblica laica che voleva completamente tagliare i ponti con il passato ottomano guardando all'Occidente. Decise di adottare l'alfabeto latino in sostituzione dei caratteri ottomani, diede il voto alle donne nel 1934 e le incoraggiò a vestirsi seguendo uno stile moderno, senza il velo islamico. Subito dopo aver preso il potere, Ataturk abolì il sultanato, separò lo Stato dalla religione, adottò un codice civile ispirato da quello svizzero, fece chiudere le scuole religiose e introdusse un calendario e un orologio che seguivano gli standard europei. Ataturk restò il presidente della Repubblica fino alla sua morte nel 1938, mentre le prime elezioni realmente democratiche nella Repubblica di Turchia si tennero soltanto nel 1950, quando vinse il Partito Democratico di Adnan Menderes, mentre il Partito Repubblicano del Popolo, fondato dallo stesso Ataturk, uscì sconfitto. Oltre a fondare la Repubblica, Mustafa Kemal cercò anche di forgiare un'identità turca, un processo che assunse tratti anche violenti e drammatici, con una politica duramente repressiva verso le minoranze, sia musulmane come i curdi e gli alevi, che cristiane come gli armeni o la popolazione di lingua greca e rito cristiano ortodosso. Per capire cosa rimane della rivoluzione di Ataturk, ho chiesto se Mustafa Kemal oggi riconoscerebbe la Repubblica che ha fondato 100 anni fa e da cosa sarebbe più impressionato allo storico Fabio Grassi, professore associato di storia delle relazioni internazionali e docente di storia dell'Europa orientale presso l'Università La Sapienza di Roma, nonché autore dell'unica biografia scritta in italiano su Mustafa Kemal Atatürk.
Presumibilmente sarebbe impressionato favorevolmente da certe infrastrutture. Sarebbe impressionato dalle metropolitane, dagli aeroporti, dalle autostrade. Sarebbe forse dispiaciuto nel vedere molte autostrade e relativamente poche ferrovie, perché lui era un uomo che pensava molto alla ferrovia, e posso pensare che sarebbe contrariato nel vedere sia molti uomini barbuti, sia molte donne velate, sia molti arabi, perché certamente Ataturk non amava il mondo arabo e lui il mondo arabo lo conosceva discretamente. Si può dire anzi che lui conoscesse più il mondo arabo che l'Anatolia prima della fine della prima guerra mondiale. E evidentemente qualche cosa non ha funzionato come sintonia. Ha voluto distaccare il più possibile la Turchia dal mondo arabo. E oggi molti turchi laici, kemalisti, sono estremamente infastiditi e preoccupati dalla presenza molto ingente di arabi profughi siriani e non profughi siriani. C'è una ventata, se vogliamo, xenofoba. Io vedo queste cose anche nei social, ma insomma, perché non se ne tornano? Sono profughi, basta, adesso se ne tornino a casa. Oppure immagini di cartelli con la scritta anche in inglese e in arabo, ecco, guardate che sta succedendo, qui ci stanno portando via la nostra Turchia e così via. Penso che effettivamente Ataturk non avrebbe gradito questa presenza, il notevolissimo aumento di questa presenza in questi anni.
Professore, perché Ataturk non amava il mondo arabo?
Perché evidentemente lo riteneva il mondo che attraeva negativamente quello che lui pensava come nazione turca verso una cultura tardata, arretrata, distaccata dalla scienza e della tecnologia. Per lui quindi quell'ambiente culturale, quelle tradizioni, quelle forme di cultura erano qualcosa di arretrato, di sorpassato, e tutto ciò che c'era di buono e di utile era nell'Occidente, dall'Occidente. Posso immaginare che dal punto di vista tecnico apprezzerebbe il livello di preparazione e di equipaggiamento delle forze armate turche. Riguardo alla collocazione della Turchia, veramente azzardato dire che cosa avrebbe fatto Ataturk dopo la Seconda Guerra Mondiale, se fosse stato ancora vivo. Si può certamente sostenere che di fronte alle rivendicazioni sovietiche avrebbe fatto ciò che fecero i suoi successori, cioè accostarsi decisamente all'Occidente. È ragionevole. Bisogna dire però che un lascito importante del regime di Atatürk, della visione di Atatürk, è insomma quello di in qualche modo di una gelosa protezione comunque della propria indipendenza, in tutto sommato non dico un dispiacere, ma insomma un qualche rovello interiore nel dover far parte comunque di un'alleanza organica e strutturata. C'è un discreto anti-americanismo tra i kemalisti turchi. Certamente, non dico per forza nella personalità di Atatürk, però certamente in quella che è stata la Repubblica di Turchia negli anni 20 e negli anni 30, c'è stato questo forte imprinting, comunque, insomma, di diffidenza e di scarsa volontà di legarsi troppo le mani, e questa idea molto forte che senza indipendenza economica non c'era nessuna seria indipendenza politica. Storicamente, e ovviamente con notevole dose di semplificazione, possiamo dire che ci sono state tre posizioni rispetto ad Atatürk. La prima, che possiamo definire quella del nazionalismo di sinistra, progressista, di solito ampiamente accettata anche da settori più radicali, di sinistra perfino marxista, e cioè quella di un grande leader nazionalista, ma progressista, quindi insomma rispettabile, la cui azione benefica, rispettabile, rivoluzionaria, però è stata interrotta e tradita a un certo punto dai suoi successori. Un topos ricorrente è la chiusura delle case del popolo e degli istituti di villaggio, qua, appunto, che con l'arrivo di Menderes, del Partito Democratico, queste istituzioni furono chiuse perché erano luoghi, diceva Menderes, di indottrinamento comunista, erano luoghi in cui così i contadini si montavano la testa. Menderes era un grande proprietario terriero, no? Appunto, quindi gente che non stava più a sentire l'imam della moschea, ma a sentire questi maestri che venivano dalle città. È proprio l'esempio perfetto di come poi questi invece cattivi del Partito Democratico e poi appunto tante altre persone comunque insomma hanno bloccato, vanificato per certi versi l'aspetto sociale progressivo dell'esperienza kemaliana. Poi c'è un kemalismo di destra, perché naturalmente anche i lupi grigi, per capirci, sono grandi ammiratori di Kemal, ma effettivamente restringono molto la loro ammirazione di Kemal all'aspetto, come dire, conflittuale, all'aspetto nazionalista, cioè il fatto di avere sconfitto gli armeni, sconfitto i greci, sconfitto le potenze cristiane, sconfitto i ribelli curdi, quindi diciamo, l'aspetto autoritario, l'aspetto repressivo, l'aspetto della gloria militare. Poi naturalmente invece c'è uno storico anti-kemalismo di carattere tradizionalista religioso. Sono quelli che in realtà non hanno mai gradito ciò che ha fatto Mustafa Kemal, come minimo dal 1 novembre 1922 con l'abolizione del sultanato. Possono dire sì, finché ovviamente lo lottava contro i cristiani, contro le potenze imperialiste, che dir si voglia, ma comunque tanto cristiane, vabbè, fino a lì poteva ancora fare bene, però poi invece ha spodestato i poveri ottomani, ha instaurato una dittatura, ha maltrattato la religione, ha imposto il richiamo alla preghiera in turco.
Dopo la vittoria del partito di opposizione a quello di Atatürk nel 1950, il richiamo alla preghiera tornò ad essere recitato in arabo, ed è in questa lingua che ancora oggi lo sentiamo 5 volte al giorno, cantato dai minareti delle moschee di tutte le città della Turchia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
A 100 anni dalla fondazione della Repubblica Laica, la Turchia si ritrova ad essere guidata da Recep Tayyip Erdogan, un politico islamista che spesso viene descritto come l'antitesi di Mustafa Kemal. Ho voluto discutere della posizione di Atatürk nei confronti della parte religiosa della società turca con Nagihan Halilolu, docente nel Dipartimento di Letteratura Comparata dell'Università Ibn Haldun di Istanbul. La incontro in quella che è stata per secoli una scuola coranica, accanto alla moschea di Solimano. Lo splendido edificio del XVI secolo oggi ospita l'università dove Halilolu insegna, ma la struttura ha riaperto soltanto nel 2017, dopo essere rimasta chiusa, come le altre scuole coraniche, per decenni in seguito alle riforme volute da Atatürk nel XX secolo. Professoressa Halilolu, è vero che i religiosi subirono un'oppressione dopo la fondazione della Repubblica?
Assolutamente sì. Mia nonna era una donna profondamente religiosa. Mi raccontava che non aveva potuto imparare a leggere il Corano da giovane. Cercavano di leggerlo in modo clandestino, ma mi raccontava che la polizia passava spesso per casa e sequestrava le copie del Corano. Quindi ogni volta doveva procurarsi nuove copie. E così ha potuto imparare a leggere il Corano soltanto dopo, quando aveva 40 anni. Ci diceva sempre che eravamo fortunate oggi, come donne religiose, a poter frequentare l'università, mentre negli anni 40 non era nemmeno possibile possedere una copia del Corano a casa. E questa è sicuramente un'oppressione nei confronti della parte religiosa della società turca. Se leggiamo i quotidiani del primo periodo repubblicano, ci capita di leggere molto spesso discorsi su come le donne avrebbero dovuto vestirsi per incarnare il mito della modernità. E il velo non era parte dell'abbigliamento da utilizzare. Ci sono anche scritti dell'epoca in cui viene raccontato che Atatürk andava in queste cittadine nel centro dell'Anatolia e chiedeva ai funzionari locali di portare le loro mogli al ballo. E se queste donne vestivano il velo, sapevano che non potevano presentarsi al ballo con il velo e quindi o non ci andavano o se ci andavano se lo toglievano. Mio padre è un imam. Vengo da una famiglia molto religiosa. Quando ho iniziato le scuole superiori era vietato portare il velo in classe. Quindi quando andavo a scuola, prima di entrare, me lo toglievo e quando uscivo me lo rimettevo. Sentivo che stavo facendo la cosa giusta, che questo era quello che ero obbligata a fare, ma pensavo come fosse davvero stupido non poter indossare il velo a scuola ed ero certa che sarebbe arrivato il giorno in cui sarebbe stato permesso alle ragazze di indossarlo. Quando stavo per laurearmi all'università, nel 1997, è stato dichiarato il divieto di portare il velo anche nelle università. Dopo la laurea avevo bisogno di ritirare all'Ateneo un documento per proseguire i miei studi ad Oxford. E mandai un'amica a prenderlo, perché con il velo non potevo più entrare nel campus. Persino all'università Boasici, dove a causa del loro carattere liberale permettevano alle ragazze di portare il velo, c'erano alcuni professori che notoriamente bocciavano le ragazze che portavano il velo solo per il fatto che erano religiose e si coprivano il capo. Quindi le studentesse religiose sceglievano di non frequentare quei corsi.
Professoressa, una riforma voluta da Erdogan circa una decina di anni fa ha eliminato il divieto sull'uso del velo nelle università, come anche negli edifici pubblici. La società turca è davvero cambiata?
Mi capita ancora di incontrare persone e capire da come mi guardano che odiano il mio velo. Non mi capita molto spesso, ma mi rendo conto che ci sono ancora. Il secolarismo turco è modellato attorno a quello francese, nel quale non c'è soltanto una separazione tra Stato e religione, ma lo Stato in qualche modo subentra nello spazio della religione. Viene detto alle persone come vestirsi, come pregare. Ho sempre ritenuto il secolarismo turco come un secolarismo forte. Credo che oggi ci stiamo allontanando da questo, fortunatamente. Atatürk è quasi una divinità. Quasi non si può parlare di lui. Infatti sono rimasta molto colpita quando, leggendo un romanzo di Louis de Bernier, del resto non un autore turco, intitolato Birds Without Wings, per la prima volta ho letto in quel libro una storia dove c'era una rappresentazione di Atatürk nella fiction. Sono rimasta molto colpita. Ho pensato, quindi è possibile scrivere di Atatürk? Perché i turchi hanno davvero paura di parlare di Atatürk. Si può andare in prigione. Non ricordo chi è stata l'ultima persona ad essere finita in carcere perché ha scritto di Atatürk con l'accusa di non aver celebrato la sua memoria nel modo appropriato. In Turchia non si possono fare scherzi su Atatürk. Per questo gli scrittori turchi hanno evitato di scrivere di lui. In generale, i romanzi o gli scritti su Atatürk sono soltanto geografie. Se penso alla mia infanzia, al periodo delle scuole elementari e superiori, ricordo il volto di Atatürk dappertutto. Ancora oggi è così, devo dire. Ogni lunedì mattina a scuola viene cantato l'inno nazionale e in quel momento il busto di Atatürk è lì, vicino agli studenti che cantano. E lo stesso inno nazionale è legato ovviamente ad Atatürk, ma credo che forse in qualche modo ci stiamo allontanando da Atatürk e ci stiamo spostando più verso una commemorazione della Repubblica stessa.
You know, maybe we are in a way moving away from Atatürk and moving towards more a remembrance of the Republic itself.
Anche a 100 anni dalla fondazione della Repubblica, il secolarismo e le differenze tra i religiosi e i laici restano ancora alcuni dei punti su cui gran parte della società si divide maggiormente in Turchia. Lo si può capire confrontando le parole della professoressa Nagihan Aliloğlu con quelle di Cem Gürdeniz, noto ammiraglio dell'esercito turco, oggi in pensione, che aderisce fermamente ai valori del fondatore della Repubblica e si definisce fieramente kemalista.
Atatürk was a modern person. He was a western person.
Atatürk era una persona moderna, occidentale nel suo stile di vita, liberale e con una mentalità aperta, ma non filo occidentale in termini geopolitici. Secolare laicista, preferiva che la religione fosse una questione privata e che non facesse parte degli affari dello Stato. Non voleva che la religione interferisse con gli affari pubblici. Trasformò i sudditi del sultano, considerato l'ombra di Dio in terra, in persone che pensavano in modo indipendente, individui, cittadini della Repubblica Turca. Era un fermo sostenitore della libertà di coscienza, non della libertà di religione. Pensava che se la religione venisse usata per controllare la popolazione, questo avrebbe portato la società a restare arretrata. Atatürk ha dato un taglio a questo sistema, decise quindi di vietare le scuole religiose e unificò il sistema dell'istruzione, rendendolo moderno e secolare, adottando l'alfabeto latino e facendo crescere il tasso di alfabetizzazione della popolazione turca, che all'epoca era bassissimo. Trasformò 600 anni di tradizioni ottomane in un nuovo rinascimento turco in soli 15 anni. Mustafa Kemal Atatürk è il fondatore della moderna Repubblica di Turchia, ma nello stesso tempo crea anche una nuova forma dello Stato, crea un nuovo modo di vivere, una sorta di rinascimento turco. Per molti accademici è uno dei leader più importanti della storia. Alcuni lo ritengono più importante di Cesare, di Napoleone, di George Washington, perché non solo ha salvato il paese, ma ha trasformato un impero teocratico in una repubblica secolare. Tutti questi risultati sono stati conquistati in un periodo di soli 15 anni, qualcosa che in condizioni normali sarebbe impossibile. Dal XVIII secolo l'impero ottomano era in un declino inarrestabile. Era rimasto indietro rispetto allo sviluppo delle potenze europee ed era quindi inevitabile che venisse dissolto. Atatürk principalmente fu influenzato dalla rivoluzione francese. Mentre era studente nella scuola militare, ha assistito al collasso dell'impero ottomano. Nello stesso tempo vedeva invece sorgere la Germania e l'Italia. In giovane età assistette al cambiamento delle mappe geopolitiche in Europa. Atatürk ha visto tutti questi sviluppi perché era al fronte, ha visto con i suoi occhi i motivi per cui l'impero ottomano era entrato in declino ed era caduto. A causa della mancanza di istruzione, a causa di mancanza di addestramenti adeguati e riforme a livello militare, in poche parole, l'impero ottomano non aveva avuto la rivoluzione industriale. Era di fatto un impero indipendente, ma nello stesso tempo, a livello di libero mercato, era un vassallo dell'impero britannico. Un impero con un'economia principalmente agricola e di fatto molto debole, ma nello stesso tempo con una posizione geopolitica estremamente importante. Atatürk era consapevole di tutto ciò. Lo aveva visto con i suoi occhi, ma oltre alla debolezza dell'impero ottomano, quello che Atatürk vide durante la battaglia di Gallipoli era che i soldati turchi erano ottimi combattenti e capì che se fossero stati istruiti e addestrati in modo adeguato avrebbero potuto fare miracoli. Era stato influenzato anche dalle teorie di Voltaire, era per natura un pensatore libero, era contro ogni oppressione dei grandi poteri. La sua personalità era caratterizzata da una visione di libertà e indipendenza. Con la sua rivoluzione ha provato che anche dopo il collasso dell'impero ottomano la Turchia avrebbe potuto diventare una nazione indipendente. Se Atatürk vedesse la Turchia di oggi sarebbe molto impressionato dalla popolazione, perché quando fondò la Repubblica i turchi erano soltanto 10 milioni e aveva l'obiettivo di aumentare la popolazione. Nel 1933 i turchi erano 15 milioni e oggi siamo 85 milioni. Anche se non abbiamo petrolio, gas naturale, oro come altri paesi, la Turchia oggi fa parte del G20 e di questo Atatürk sarebbe contento. I turchi sono grandi lavoratori e vogliono crescere a livello economico. Con una buona leadership sono certo che la Turchia diventerebbe in un breve periodo tra le prime 10 economie al mondo. Atatürk sarebbe orgoglioso della crescita dell'economia turca, sarebbe stato contento dell'intervento turco-cipro nel 1974, perché in quel modo Ankara ha cambiato la geopolitica del Mediterraneo. Atatürk sarebbe molto contento della crescita dell'industria della difesa turca, ma ci sono anche molte altre cose di cui non sarebbe felice, come ad esempio il processo di allontanamento della Turchia dal secolarismo, l'interferenza della religione con gli affari dello Stato e la pressione sulla popolazione a livello religioso. Anche se il governo lo nega, in questo momento la religione è utilizzata come pressione sulla società. Atatürk non sarebbe felice nemmeno della crescita dei separatisti curdi e della crescita dei partiti politici che sostengono il separatismo curdo. E poi sarebbe molto deluso dal fatto che prima lo Stato e poi anche i governi hanno abbandonato gli ideali kemalisti, cosa che sta succedendo anche nel Partito Repubblicano del Popolo, fondato dallo stesso Atatürk.
Ammiraglio Gürdeniz, oggi esistono ancora partiti politici che davvero incarnano lo spirito di Atatürk?
Ci sono in realtà alcuni partiti molto piccoli che seguono il pensiero di Atatürk, ma purtroppo da più di 75 anni, dal 1947, la Turchia è sottoposta a una forte propaganda americana, a tutti i livelli, governo, partiti politici e anche esercito, a causa dell'adesione di Ankara alla NATO. Per questo manca una visione geopolitica e quindi l'establishment, i media, in Turchia, sono sotto il controllo del sistema euroatlantico. Nella società esistono due Atatürk. Ci sono quelli come me che non si considerano ataturkisti, ma kemalisti, che sostengono i suoi ideali, mentre ci sono altri che amano Atatürk semplicemente come simbolo di occidentalizzazione della Turchia, ma non pensano al fatto che questa occidentalizzazione ha portato la Turchia ad essere un vassallo della NATO, un vassallo del sistema euroatlantico. La Turchia non è come la Francia o la Germania o l'Italia. Non siamo stati salvati da una nazione con un'invasione. Abbiamo dato il nostro stesso sangue nella nostra lotta per creare la nazione turca. Nessuno è venuto a salvarci. Per questo motivo, quelli in Turchia chiamano Atatürk perché è un simbolo dell'occidentalizzazione. In realtà lo fanno solo perché è di moda. Bevono il rakı, il liquore turco, e mostrano il simbolo di Atatürk ogni volta che possono, ma nella propria essenza non sono antiimperialisti, mentre Atatürk era davvero un antiimperialista.
Atatürk in essence was an anti-imperialist.